Grazie, fratello Borders. Potete accomodarvi. Ho proprio avuto un po' di comunione con il fratello Harrell, il presidente della riunione, e ho scoperto che è un missionario e abbiamo cose alquanto in comune. Ora, lui sta per tornare nella Costa d'Oro in Africa e io ho intenzione di essere là quest'anno. Stavamo cercando di mettere insieme qualcosa per visitare la Costa d'Oro dopo essere tornato dal Sudafrica. E dove abbiamo avuto quello che penso una delle più grandi riunioni nel mio tempo è stato in Sudafrica, quando abbiamo visto 30.000 indigeni della coperta ricevere Cristo in una sola volta. Amen. Gli era stato chiesto di rompere a terra i loro idoli se davvero lo volessero e hanno rotto i loro idoli come una tempesta di polvere che saliva e hanno accettato Cristo come loro Salvatore in una sola riunione. Là hanno avuto un buon seguito, quindi loro li hanno attratti. Ma la più grande chiamata all'altare che io possa ricordare del Signore che ci ha dato è stata in India, dove ne avemmo circa 500.000 in una sola riunione. E là noi non potemmo davvero calcolare sin dove si poteva vedere. Era proprio dappertutto. E tutti loro accettarono Cristo come Salvatore, ma niente con cui continuare. Così, quindi, certamente i Sikh si presero i loro, i Jainisti si presero i loro e così via. Credo che la maggior parte di loro tornò indietro nel vedere qualcosa che il Signore fece e produsse là. Il mio ministero che il Signore mi ha dato in America non è troppo efficace. Solo i pentecostali, la maggior parte delle chiese americane sono chiese altamente intellettuali e credono in un credo ed è proprio dove rimangono. Non si riesce a smuoverli da esso. Ma quando si prende un indigeno e si cerca di dirgli qualcosa su un credo, lui non sa nemmeno quale sia la destra e la sinistra. A che serve dargli un opuscolo? Lui deve vedere qualcosa e quando lo vede allora è convinto e vede che il suo stregone si alza e lo sfida e vede lo Spirito Santo subito sconfiggerlo. Sì, allora quello lo dimostra chi è Dio. E allora ciò lo sistema. È così tanto felice di incontrare fratello Harrell. Stavamo parlando degli indigeni dell'Africa. Lui stava parlando di sponsorizzarne una del fratello T.L. Osborne. Molti di voi conoscono il fratello Osborne, immagino. Oh, ecco un prezioso servo di Cristo, il fratello Osborne. È uno dei miei migliori amici. Sicuramente ho un profondo rispetto nel cuore per il fratello Osborne, un così grande missionario. Credo che abbia fatto sui campi di missione più di chiunque altro sulla terra oggi che io conosca. È il fratello Osborne, un ragazzo molto dolce e bravo, e certamente amo il fratello e la sorella Osborne. Mi dicono che Margaret Bright sia nella riunione stasera. Ti stai nascondendo da me, Margaret Bright? Apprezzo davvero la tua bella frutta e non c'è da meravigliarsi che sia una così graziosa, cara signora. Lei viene da questa parte del paese qui. Parla sempre di Grass Valley. Quanti conoscono il signore e la signora Argen Bright nei pressi di Grass Valley? Bene, ottimo. Dove sei, mamma Argenbright? Non ti vedo da tanto tempo. Ti sei infilata. Eccola, sì, sia benedetto il suo cuore. La sua casa è la mia seconda casa. Una donna meravigliosa proprio qui da Grass Valley. E ha sempre avuto un peso per questa gente. E mamma Argenbright, se questa è la tua prima serata qui, ero fuori nel bosco a pregare oggi quando hai fatto visita. visita a mia moglie a loro. E mi dispiace che non ero a casa per riuscire a vederti e a incontrare la tua amica. Ma dirò che ho visto accadere qualcosa tra la tua gente qui che non ho visto in nessuna città americana da nessuna parte. Ho visto cristiani riconoscere di essere nell'errore verso la parola di Dio e alzarsi e chiedere misericordia. Sì, mi sembra che un risveglio potrebbe rompere qui, sarebbe stupendo. Per quanto io abbia predicato in giro per il mondo, specialmente in America, non l'ho mai visto prima, gruppi di cristiani, quando la parola è stata portata per mostrare la parola, si sono alzati e hanno detto, testimoniato, di essere nell'errore. Non solo questo, ma ministri con loro. Ora, questa è sincerità, mi piace. Sorella Argenbright, visto che ti hanno fatto alzare, sto per mettere in imbarazzo mia moglie. Lei è la persona più timida al mondo, ma è seduta qui stasera. Tesoro, credo che ti vendicherai con me per questo, ma chiederò a mia moglie di alzarsi in piedi, la donna più dolce al mondo per me. La mia ragazza, mia figlia maggiore, Rebecca. Ora, tesoro, so che sei bruciata dal sole, ma voglio che ti alzi in piedi comunque. Va bene, Rebecca. Questa è mia figlia, Rebecca. Grazie, grazie. Il fratello Jevel Rose, quanti lo conoscono? Una sera fece venire mia moglie sul palco dove stavo, dopo che era già iniziato. Le sembrò di svenire, lei proprio si sottrae da lui, ovunque possa vederlo. Gli sta lontano perché ha paura che la chiamerà di nuovo sul palco. Le ho detto, una sera ti farò alzare e parlare un po' per noi. Lei ha detto, preparati un secchio d'acqua perché sverrò. È una persona molto cara, mia moglie. Se c'è qualche merito da dare alla famiglia Branham, che vada a lei. È quella che è stata tra me e il pubblico e tutte le cose che sono state fatte bene le ha fatte lei. Spero che ogni giovane qui, quando si sposi, abbia una moglie e viviate felici insieme, come mia moglie e io abbiamo fatto in questi 22 anni che siamo sposati. Chi ha trovato moglie ha trovato una buona cosa. Come Salomone disse, una brava donna è un gioiello nella corona di un uomo. Una ingiusta è acqua nel suo sangue e il suo flusso di sangue è la sua vita. Quindi una ingiusta è la cosa peggiore che lui possa procurarsi. E una giusta è la cosa migliore che possa procurarsi al di fuori della salvezza. Se Dio avesse potuto dare a un uomo una cosa migliore di una moglie, gliel'avrebbe data, perché Dio dà proprio ai suoi figli le cose buone. E gli ha dato una moglie e sono grato per questo. E vedere le donne, quando sono stato abbastanza tagliente l'altra sera con la scrittura su come queste donne pentecostali si vestono, portano i capelli e vanno. Voi dite, non fa nessuna differenza. La fa sicuramente. Voglio chiedervi una cosa. Il fratello Harrell è qui, un missionario. A Durban, in Sudafrica, c'erano donne sedute là, nude, come erano venute al mondo. Non avevano mai avuto uno straccio d'abiti, solo una coroncina di circa 4-6 pollici davanti a loro, e stavano là, proprio nude, come erano, e stavano a terra dopo che questo grande, eccezionale miracolo si era compiuto sul palco. E c'erano in quel gruppo, erano quasi 10.000 maomettani in una sola volta che accettarono Cristo in quella stessa riunione. E poi a quel punto, quando queste donne in piedi con questi uomini accettarono Cristo, ed il fratello Bosworth disse, fratello Branham, credo che dovresti fare di nuovo quella chiamata. Credo che loro intendessero la guarigione fisica. Io dicevo, naturalmente 15 diversi interpreti, sapete, ci vuole, si deve annotare quello che si è detto il tempo che loro, tu dici Gesù Cristo il figlio di Dio è venuto a salvare i peccatori e questo farà blu, 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 blu e questo fa Nick, cioè Gesù Cristo è il figlio di Dio. Sapete, io una volta sentivo la gente parlare in lingue e pensavo, mai, quello non può essere corretto. Ma la Bibbia ha detto, non c'è suono senza significato, non c'è. Quando sentii quello, alcuni di loro schiamazzano come uccelli, alcuni stridono come insetti di tutto, ma ha un significato per loro, se ogni suono fosse un significato. E quando finì di nuovo e io dissi, bene, allora quelli ora che sanno davvero che non è guarigione fisica, è accettare Cristo come Salvatore, un cielo a cui andare. Credete nel Figlio di Dio, lo accettate come vostro personale Salvatore, rompete i vostri idoli a terra. E li gettarono a terra. E io dissi, a questo punto ora alzate le mani a quelli Dio e lodatelo, e gli vi darà lo Spirito Santo. E mentre stavo su quel terreno, vidi donne che erano interamente nude, e appena Cristo le colpì, si allontanarono da quel campo con le mani congiunte, e quando le rividi, avevano addosso dei vestiti. Ora, se Cristo farà sì che una pagana nuda si renda conto di essere nell'errore, di essere nuda, e poi donne che professano di essere cristiane e ogni anno si spogliano di più, io non riesco a capirlo. C'è qualcosa che non va da qualche parte. Una rude pagana che stava proprio là, nata in questo mondo e non aveva mai compreso di essere nuda, non comprendeva di essere nuda, ma lasciate che entri Cristo nella sua presenza. Lei si rende conto di essere nuda, tanto che cerca di coprirsi per quanto può, di incrociare le braccia e andarsene. Due o tre giorni dopo la ritroverete e vestita. Ora, c'è qualcosa che non va da qualche parte e sono sicuro che non è in Cristo. Oh, penso che la parola sia perfetta. Mi piace davvero il viaggio di Abramo. Anche a voi? Ci sto rimanendo da molto tempo? Spero di arrivare a Jehovah Jireh stasera. Ho preso il testo 3 o 4 sere fa e non ci sono mai arrivato. Ma un anno a casa presi un argomento predicando su Giobbe. Beh, circa quasi un anno rimasi nel libro di Giobbe ogni domenica e mercoledì su Giobbe. E alla fine lo portai fino a quando non si sedette sul mucchio di cenere. Lo tenni lì circa 3 o 4 settimane e una preziosa sorella, con abbastanza coraggio da scrivermi, disse, «Fratello Branham, quando toglierai mai Giobbe dal mucchio di cenere?» Beh, suppongo che vi starete chiedendo quando porterò mai Abramo a vedere Jehovah Jireh. Ma aveva un punto, Abramo, cioè Giobbe, seduto lì sul mucchio di cenere. È lui che parla, Dio che prova un santo. Lo introdussi tutto finché non arrivai a un punto dove potevo fare il colpo mortale, avere tutto pronto. Allora il Signore scese in questo turbine e i lampi cominciarono a lampeggiare e i tuoni a rombare e lo Spirito di Dio venne sul profeta. Lui rimase in piedi, disse, io so che il mio Redentore vive. Osservate Redentore, e negli ultimi giorni egli si leverà sopra la polvere, e quantunque dopo che questo corpo sia roso dai vermi, pur vedrò con la carne mia il Dio, il quale io vedrò, gli occhi miei lo vedranno, e non un altro. Oh, che lezione lì! Per far penetrare questo ci volle un po', per avere le persone tutte in posizione, lo spirito giusto, allora farlo penetrare. E poi l'altare fu pieno e allineato di gente che si pentiva. Proprio se siete guidati dallo spirito, prendetevi proprio il tempo finché non prendete la mira. Se non lo fate, sparerete troppo in alto o sparerete troppo fuori bersaglio o qualcosa del genere. Facciamolo puntare la Bibbia. Credo che Dio ci voglia fare prendere la mira. Lo Spirito Santo prese la mira con gli apostoli, anzi loro avevano preso la mira con lo Spirito Santo, e credo che noi possiamo fare la stessa cosa tramite la stessa parola. Essa ha colpito il bersaglio, e se lo ha colpito una volta, centro esatto, può colpirlo di nuovo, ma dovete prendere la mira. Siate sicuri che il vostro respiro, il vostro tiro, ogni ogni cosa sia proprio a posto. Io sparo a bersagli, so di cosa si tratta, porre in corrispondenza. È un fucile che sarà puntato al segno. Una volta mandai indietro un piccolo modello 75 alla ditta Winchester un giorno e non riuscivo a farlo colpire oltre circa un 3 o un quarto di pollice a 50 yard. E la ditta Winchester me lo rispedì. Disse: Reverendo Branham, quel fucile è fatto solo per formare un rosa di 5 colpi, un pollice a 25 yard. Ora quello era la compagnia che l'aveva realizzato. La penso diversamente. Io proprio colpì dalla linea con precisione 9 puntine di seguito a 50 yard con esso. Quindi sapevo che era tarato. Così continuai ad armeggiare con esso e ad armeggiare con esso fino a quando lo feci tirare come una volta. Ora la stessa cosa è per la parola di Dio. Quelle cose che quegli apostoli fecero, quelle cose che Cristo promise, dobbiamo essere tarati con la parola, con lo Spirito. Se lo ha fatto una volta, lo farà di nuovo, perché essa è Dio, e Dio è la parola, ed egli non può venir meno. Se qualche interferenza, un fucile che è un po' troppo allentato da questa parte nell'asta, un po' allentato, troppo stretto, qualunque cosa che lo fissi, si può mettere il peso del proprio dito su un fucile che spara perfetto, il peso del proprio dito lo farà sbagliare. Si deve avere tutto perfetto. È così che si deve fare nel cristianesimo per fare la parola, farla manifestare e agire correttamente. Se stessi con la parola e con Dio, deve essere perfetto e allora sarà puntato al segno. Deve essere così. Quindi nel predicare si deve sentire lo Spirito proprio giusto, poi puntare, partirà, andrà a segno. Poi la gente nei dintorni, molte volte la gente dice: fratello Branham, non sento parlare delle tue riunioni, non ho sbocchi come fanno gli altri fratelli, loro hanno riviste, hanno la radio, la televisione, io semplicemente ci passo attraverso e cercando di rappresentare il Signore Gesù. Le persone lo vedono, ci credono, guariscono. Dio lo sa, è tutto ciò che è necessario, vedete? Noi non siamo, non sarà scritta nessuna storia. Non preoccupatevi di questo, non ci sarà tempo per scrivere la storia. Credo che Gesù stia venendo, questo io lo credo e voglio vivere oggi come se venisse oggi o domani. Non grandissime scuole e così via, cosa ce ne facciamo di queste cose? Poi predichiamo che Gesù sta venendo? Beh, le nostre stesse opere testimoniano contro di noi, proprio così. Gesù sta venendo, che simo, preparare la Chiesa per questo, prepariamoci, oh come lo amo. Chiediamo il capo ora per una parola di preghiera. Oh come mi piace vedere le persone quando con riverenza chinano il capo. Ora rimaniamo proprio in silenzio per un po' e studiamo. Ora vogliamo prenderci il nostro tempo. Domani è domenica, il giorno del riposo. Il giorno del riposo cristiano. E non vi voglio in ritardo alla scuola domenicale, anche se non vogliamo fare in fretta con queste cose. Pensate ora, Signore, è il desiderio nel mio cuore stasera secondo la tua volontà? Se lo è, allora pensateci. Allora, se ci pensate al vostro desiderio e lo controllate con il programma di Dio, se sembra proprio a posto con il programma di Dio, allora voglio che alziate la mano a Dio e diciate: Dio, ricordati di me, questo è ciò di cui ho bisogno. Pensate proprio molto seriamente. Dio vi benedica. Bene, il Signore vi benedica. Bene, continuate proprio a sollevare la mano. Egli vede tutto, conosce tutte le cose. Bene, Dio vi benedica. Amen. Il Signore benedica. Bene, continuate proprio a pensare e ad alzare la mano. Ora sto guardando ogni mano mentre si alza. Va bene, ottimo. Padre Celeste, ora veniamo accostandoci di nuovo in quell'onnisufficiente nome del Signore Gesù, in alto al trono della misericordia. come il poeta disse che al trono della misericordia io trovi una dolce liberazione. E Dio il loro cuore è aggravato da qualcosa e fa che ora al trono della misericordia trovino il sollievo che Dio gli rilascia, il grande medico e la fede per quello di cui hanno bisogno. Ho tutte e due le mani alzate, ho dei bisogni, ricordati di me, Signore, ricordati di tutte queste persone qui che questi fazzoletti rappresentano. Oh, come sono arrivate le testimonianze a motivo di queste cose. Riverenza, lontano al di là di queste colline sabbiose qui da qualche parte, madri, padri, bambini malati, persone in ospedale, un vecchio papà cieco, seduto in una stanzetta con un bastone bianco in mano, aspettando il ritorno di questi fazzoletti. Dio, sii misericordioso. Concedi, Signore, che su chiunque siano messi, possa il nemico perdere la sua potenza e la sua forza, possano andare e essere guariti. Ecco uno con sopra scritto qui cancro, fa che quel diavolo li lasci liberi, Signore. Possa lo Spirito Santo, mentre Dio guarda attraverso il sangue del suo stesso figlio che morì per questo scopo, possa la grande espiazione essere sufficiente stasera e la fede scorra in abbondanza su di loro e possa, o in abbondanza, che possano ricevere la loro guarigione. Concedilo, Signore. Benedici la Tua parola ora, aiuta il Tuo servo, ungici per il servizio, ungi ogni cuore che ode, e stiamo proprio per parlare ora, Padre, dicci Tu cosa dire e dicci cosa fare. Ci aspettiamo che Tu sia con noi nella riunione. Grazie per i bei cantici di stasera, quei bellissimi inni, questo giovane qui dietro, il fratello Heimer, ha appena cantato quell'inno meraviglioso, il Galileo. Che quello straniero Galileo entri ora stasera, che possiamo sentire la sua voce dire alla mente turbata, come all'acqua agitata, pace stacheta, e possa ogni cuore turbato essere guarito. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. E lui nominò quel luogo Geova Giara, per questo è scritto, nel monte del Signore sarà provveduto. Ora vogliamo iniziare con questo grande personaggio e domani, ora se il Signore vuole, cercheremo di arrivare alla fine riguardo ad Abramo stasera e domani forse un testo sulla guarigione divina. Il Signore è stato buono con noi qui. Abbiamo sentito testimonianze di quali cose sono successe così felice. E abbiamo avuto una serata, un'intera fila di preghiera, o li chiamavamo, e non c'è stato nessun debole che abbiamo visto nell'edificio, sulla sedia a rotello, ovunque, che non si sia alzato gironzolando andandosene. E ora ogni sera lo Spirito Santo è venuto con la sua magnifica, augusta presenza ed è andato per l'uditorio dichiarandosi che egli è qui. Allora noi dovremmo credergli, vedete? Egli vuole che gli crediate. Il più alto onore che si possa rendere a Dio è credergli. Dovete credere. Colui che si accosta a Dio deve credere che egli è. E ora credetegli. E mentre sto prendendo Abramo il viaggio, è solo perché sto provando ad accrescere la fede per un grande punto culminante, per permettere alle persone di vedere chi essi sono. Questo è il problema. Io trovo due classi di persone quando viaggio. Una di queste è pentecostale, l'altra è fondamentalista. Ora, i fondamentalisti sanno la posizione in cui si trovano, cosa sono, ma non hanno fede con ciò. I pentecostali hanno fede, ma non sanno chi sono. Ora, è proprio come un uomo che abbia denaro in banca, ma non sa come scrivere un assegno, e l'altro sa scrivere un assegno e non ha soldi in banca. Se si potesse proprio mai unirli, accadrebbe qualcosa. Se mai avete fede pentecostale e dottrina fondamentale, se poteste mai, oppure avere la dottrina fondamentale e la fede pentecostale, qualcosa avrà luogo, proprio così. Ora, come vorrei dare una testimonianza qui di quando vidi una scuola luterana 400 ricevere il battesimo dello Spirito Santo mentre parlavo a loro su questo. Oh! Ma fu uno spettacolo glorioso fargli sapere questo. Loro non sono, perché sono luterani, non sono esclusi. Non c'è nulla contro luterani, battisti, metodisti, qualunque cosa siate, cattolici. Non sono contro quelle cose, non sono contro quelle persone. È il sistema che li trattiene, è contro questo che parlo. Niente contro l'individuo, sono tutti esseri umani per i quali Cristo è morto. Cattolico, ebreo, qualunque cosa sia, è il sistema. Come maomettani, sikh, jaini o qualunque cosa possa essere, è il sistema. Buddha è un sistema, vedete? Non le persone che adorano Buddha, è il sistema che li fa allontanare. È la stessa cosa. Gesù non era contro il popolo, egli morì per loro, ma quei sistemi che lo stavano tenendo lontano, tenendo loro lontano da lui. Questa è la faccenda ora. Ora pensavo nel prendere Abramo, sapendo che la promessa fu data da Abramo e alla progenie di Abramo dopo di lui. Ora viaggiamo indietro di un po' e prendiamo un contesto e arriviamo stasera dritto al testo ora per un po'. E i biglietti di preghiera saranno dati a chiunque desideri che si preghi. E noi, se non li prendete tutti stasera, li prenderemo domani. E chiunque desideri che si preghi deve avere un biglietto di preghiera ed essere qui all'1:30 domani per ritirare il proprio biglietto di preghiera, perché vogliamo iniziare la riunione allora e pregheremo per ogni persona che ha un biglietto di preghiera domani. Abbiamo provato durante le serate a prendere quelli che non hanno biglietti di preghiera, in modo che quelli che hanno i biglietti di preghiera avranno il privilegio di essere nella fila di preghiera e gli altri sono chiamati dalla platea senza biglietti di preghiera. Così prende entrambe le parti. Il biglietto di preghiera non significa nulla, ma date a una persona un biglietto di preghiera, c'è circa il 40% guarito in quel momento e che si pensa che verrà attraverso la fila. Qualcosa che possa tenere in mano, qualcosa che possa guardare o qualcosa del genere, e il ragazzo distribuirà i biglietti di preghiera domani all'1:30, così possono essere via entro le 2, così il resto delle operazioni del giorno che essi fanno. E voi che volete la foto, il libro o il nastro devono essere presi stasera. Nessuna vendita di domenica, non lo permettiamo mai di venderli. Noi rispettiamo la domenica, non vendiamo affatto di domenica e questi libri e altro, nessuno è mio, sono libri che persone hanno scritto sul mio ministero. Fotografie che l'Associazione Americana Fotografi ha scattato la foto e appartiene allo studio Douglas, protetto da copyright. Il libro appartiene al fratello Gordon Lindsay e al cappellano Julio Stescliffe. Noi li compriamo e li portiamo alla riunione e li vendiamo quasi a quanto li compriamo e ci perdiamo con quelli. E abbiamo sempre detto questo, che ho detto alla gente che vende libri, se un uomo o una donna viene lì, una persona povera che non ha i soldi per comprare quel libro, dateglielo lo stesso. E noi mi occuperò io che sia stato pagato. E se avete preso il libro e non vale quello che dovrebbe essere, restituitelo. Non ci sarà mai un reso a cui non vengano restituiti i soldi, vedete? È solo qualcosa per aiutare la vostra fede. Questo è tutto ciò per cui stiamo cercando di farlo, o non permetteremmo che fosse qui. È esattamente così. Quindi ora stasera, ricordatevi, staranno al banchetto dei libri un bravo amico mio, il signore e la signora Wood. Vorrei avere il tempo di raccontarvi la loro testimonianza di come il loro figlio fu guarito dalla poliomielite e tante altre cose che sono accadute di persone persone che sono qui nella riunione. Ora diamo un contesto ad Abramo. Primo, Dio incontrò Abramo senza condizioni. Il patto che egli fece con Abramo, niente di niente. Abramo non dovette fare niente, solo credere a Dio. Il patto era esclusivamente per grazia e senza condizioni. Non se lo farai. Dio disse, io l'ho fatto. E ora ogni uomo, ricordatevi, tutta la progenie di Abramo che viene mai a Dio, viene nello stesso modo. Niente che potreste fare voi, non potreste salvarvi, non più di quanto potreste darvi una spinta e saltare sulla luna. Non potete salvarvi da soli, nessuno ha mai cercato Dio, è Dio che cerca l'uomo. Voi non avete mai scelto me, disse Gesù, io ho scelto voi. Il primo ora potreste uscire qui a dire a un maiale che sbaglia a mangiare brodaglia? Lui vi dirà di occuparvi degli affari vostri, ma dovrebbe volerci qualcosa che potrebbe cambiargli la natura per farlo rendere conto che sbaglia. Deve succedere qualcosa al maiale per prima cosa. Questa è la ragione per cui i cosiddetti cristiani molte volte sguazzano nel fango, di nuovo nel peccato, è perché potreste lavare un maiale e pitturargli le unghie, mettergli la manicura alle labbra, quello è sbagliato, qualsiasi cosa sia. Il rossetto, non è vero, qualcosa del genere? Tutta quella roba io la confondo, comunque sapete di cosa si tratta? Mettete alla vecchia scrofa un rossetto e sapete, le fate tutti gli altri lavori e lei andrà dritta al pantano e sguazzerà di nuovo. Perché? Lei è un maiale dal principio. L'unico modo in cui possiate mai renderla diversa è cambiare la sua natura. Questo è l'unico modo in cui un uomo o una donna possano mai allinearsi con Dio e cambiare la natura, ripulirsi, morire al peccato del vecchio uomo e rinascere di nuovo dallo Spirito di Dio. Cioè, Cristo è lo Spirito di Dio e Cristo è la parola. Allora testimonia con la parola. È l'unico modo in cui lo faranno mai. Ora, Abramo cercava una città il cui architetto e fabbricatore era Dio. E oggi siamo pellegrini, stranieri, in cerca di una città il cui architetto e fabbricatore è Dio. Guardate, Abramo prima che avesse mai saputo, c'era qualcosa come un istinto in lui che guardava la città. Oggi passando con mia moglie stavo dicendo un posticino incantevole qui che stava sulla collina, forse 300 anni fa, un bosco bellissimo, grandi foreste alte. Arrivò l'uomo, le abbatterono inquinando i corsi. Sarebbe un posto bellissimo in cui vivere qui. Sì, ma guardate, lui costruì case, iniziarono a moltiplicarsi, peccato e violenza iniziarono a entrare, Hollywood si avvicinò a lui, lo introdusse con i film, con la televisione, e ora è contaminato, empio, ogni città. E sicuramente come persone c'è qualcosa in loro a cui piace vivere insieme, vivere vicini ed essere giusti. C'è sicuramente una città da qualche parte, l'abisso chiama di nuovo l'abisso. E Abramo vide le città del suo giorno, Ur di Caldea, e sapeva perché c'era qualcosa in lui che chiamava, c'era una città che era diversa, il cui architetto e fabbricatore era Dio. E Dio vide questo in Abramo, gli disse, separati ora, vieni fuori. Ora, Abramo, una cosa voglio che notiate, lui obbedì alla parola di Dio alla lettera. Ricordatelo sempre, questo è il mio messaggio, si deve obbedire alla parola e conoscere qualcosa di contrario a essa, lasciatelo stare. Potrebbe sembrare buono, ma non ragionate contro la parola di Dio. E la prima cosa che Satana fece fu ragionare contro la parola di Dio a Eva. E lei non dubitò mai di essa. Ragionò soltanto. Satana la ragionò. Ed è come fanno oggi. Non è sensato che dovremmo fare questo? Non è sensato? Se è contrario alla parola di Dio, lasciatelo stare. È la voce di Satana. Lasciate che la parola, se la parola è in voi, se voi dimorate in me, la mia parola è in voi, allora domandate quello che volete. Lo Spirito Santo, voi dimorate in me, la mia parola è in voi, cioè la parola fatta carne. Domandate quello che volete e sarà fatto. Ecco come allontanate tutti i credi, tutte le cose e tenetevi alla parola perché essa è Cristo. Notate, allora essa si manifesterà. Qualcuno ha detto, fratello Branham, come fai a sapere quelle cose? Come? Queste che vedete qui durante la riunione sono cose amatoriali. Chiunque viaggi con le riunioni qui lo sa. Lo Spirito Santo rivela cose che arrivano nell'arco del tempo di settimane e mesi. E chiedete a chiunque, ha mai fallito una volta? Non può fallire, vedete? Come fai a saperlo? Perché è una promessa della parola e l'ora è qui, deve venire a compimento. Ora non lo so, ce ne saranno pochissimi, una minoranza ci crederà, ma deve andare avanti proprio lo stesso. E l'avete mai notato? Passa dritto sulla testa della gente ed è passato e agito prima che lo riconoscano. Sempre così. Per voi cattolici, sapete cosa ha fatto la vostra Chiesa? Perché Giovanna d'Arco era una vera santa di Dio, faceva miracoli di Dio, profetizzava da parte di Dio. E voi l'avete chiamata strega e l'avete bruciata al rogo. E lei invocò misericordia e voi la bruciaste al rogo. Centinaia di anni dopo vi siete resi conto di aver sbagliato. Allora ne avete fatta una santa. Lei vi è passata sopra e voi non l'avete riconosciuta. Elia passò, loro non lo riconobbero. Un vecchio ciarlatano, Cristo passò, non lo riconobbero dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione. Dio lo determina ed è assolutamente gettare fumo sugli occhi dell'incredulo. E mostrò, e gli disse, io l'ho nascosta agli occhi dei savi e degli intendenti e le ho rivelata ai piccoli fanciulli i quali apprenderanno. Cristo ringraziò Dio per averlo fatto, vedete? Umiliatevi, credetelo, testate la parola. Gesù disse, investigate le scritture per ciò che voi pensate, per esse aver vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me. Avreste dovuto conoscere l'ora. Disse, parlò ai farisei, ipocriti, sapete discernere l'aspetto del cielo, ma i segni del tempo non li sapete discernere, perché se voi mi aveste conosciuto, avreste conosciuto il mio giorno, passò proprio sopra di loro, non lo riconobbero finché non fu finito. Notate ora, la parola è così importante. E notate un altro, mentre siamo su questo, Lot. Gesù stesso disse, ricordatevi della moglie di Lot. Se la parola non è così importante, se ragionare va bene. Quando quell'angelo disse a Lot e alla sua famiglia, andate a Soar, ma non guardare indietro. E la moglie di Lot per una piccola cosa insignificante, come girarsi e guardare indietro, ma era contrario alla parola. Lei si trasformò in una statua di sale. Poi dite, dire alle donne riguardo al tagliarsi i capelli, indossare vestiti, Dio ha detto di non farlo. Seguite la parola. Lot aveva, senza dubbio, una brava moglie, ma non seguì il comandamento alla parola. Lot, Eva era una brava donna, ma non seguì il comandamento alla parola. Ci ragionò proprio un po'. Non è sensato, fratello Branham, se dovremmo fare questo? Sono un cittadino americano, io ho il diritto di fare tutto ciò che voglio. Quello è il mio privilegio americano. È il vostro privilegio americano, ma non il vostro privilegio cristiano. Perché da cristiani siete una pecora, e una pecora rinuncia ai suoi diritti, rimane immobile e lascia che le togliate tutti i diritti che ha. Ma una capra scatenerà una tempesta di guarda a questo, proprio così. Ma una pecora rinuncia ai suoi diritti, e un cristiano rinuncia sempre ai propri diritti nazionali, se è contrario ai propri diritti cristiani. La moglie di Lot guardò semplicemente indietro. Fu quello. Ora, cosa fece questo? Ci dice qui in Abramo e Lot che la cosa che espressero là, un esempio. E noi non possiamo discostarcene. Ebrei l'undicesimo capitolo ha detto: queste cose furono come nostro esempio, avendo intorno a noi un cotanto nuvolo di testimoni. Noi dobbiamo deporre ogni peccato. Che cos'è il peccato? Incredulità. Ogni peccato, ogni incredulità della parola di Dio che è atto a darci impaccio. Veniamo contro qualcosa, diciamo, beh, loro predicano quello che quello era. Non fate! Fate solo quello che Dio ha detto di fare, rimanete con essa alla lettera. Dite: non fa nessuna differenza, va bene, l'unica cosa che posso dire è quello che dice la parola. E Gesù ha rigorosamente detto: ricordatevi della moglie di Lot. Lei guardò solo da sopra la spalla. Eva si fermò semplicemente per un momento. E tutto ciò che fece, la moglie di Lot guardò solo indietro. E se Dio trasformò quell'uomo giusto, Lot, sua moglie, in una statua di sale solo per una piccola cosa, semplicemente disobbedendo ai suoi comandamenti, quanto basta per guardare indietro e vedere com'era quel fuoco. E lei si trasformò in una statua di sale e sta ancora là oggi come esempio che Dio intende sul serio quello che dice. Oh, se la vera fede potesse ancorarsi nelle persone! La fede viene dall'udire, udire la parola di Dio. Eva si fermò per un momento, e tutto quello che dovette fare. Satana l'aveva afferrata e semplicemente lo ragionò con lei. Non è sensato, se la sorella tal dei tali può fare così, non puoi farlo anche tu? È la moglie del pastore. Non mi importa chi sia lei o chi sia lui, se è contrario alla parola, non ascoltatelo, andate dritto. Esempi. È così che fece Abramo. Quanti ragionamenti pensate che la scienza medica avrebbe potuto dargli di quel giorno, che lui non avrebbe avuto quel bambino? E che dire di quando aveva 75 anni? Poi lo troviamo. Quando aveva 100 anni, lo credeva ancora più forte di quanto lo facesse al principio. Aveva avuto 25 anni per continuare a rafforzare di più la fede su ciò. Mi piace, sì signore. Poi voglio portare la vostra attenzione su qualcos'altro prima che ci alziamo. Avete notato? Io spero che l'abbiate compreso su quel patto che viene confermato, scrivendo quel patto e strappandolo. L'avete compreso? Alzate le mani se sì, avete compreso cosa significava. Patto scritto, strappato, Dio che prende la manifestazione della Trinità, trasformandolo in uno, strappandolo, portando in alto il corpo e mandando indietro lo Spirito Santo per vivere nella Chiesa, per produrre la stessa cosa che quel corpo produsse, come moglie, la sposa, stesso Spirito, stessa opera, stessa dottrina, tutto esattamente come ce l'aveva lui, lo stesso segno. Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Notate, potrebbe esserci per caso un ebreo seduto qui, vedete, Dio fa quelle cose, va dritto tra le persone, eppure non lo comprendono. Come stavo spiegando sul perché le donne si velano il viso quando si sposano? Perché potrebbero non capirlo, ma cosa stanno facendo? Sapere che sono un corpo, non hanno un capo, l'uomo è il loro capo. Questa è la ragione per cui Rebecca si velò. Ed ecco perché la Chiesa dovrebbe velarsi e arrendersi a Cristo, perché Egli è il capo ed Egli è la parola. Ora, i giudei, lo Yom Kippur, quando prendono la comunione o la Pasqua, chiunque lo sa che sia ebreo e sa che sotto il coperchio c'è un pezzo di kosher spezzato e non c'è ebreo che io conosca con cui ho mai parlato che sappia spiegare il perché di quel pezzo di kosher spezzato. Beh, qui c'è nella conferma del patto il corpo di Cristo spezzato quando egli spezzò Dio dall'uomo. Era sia Dio che uomo. E quando accolse lo Spirito, e Gesù disse, ascoltate, in quel giorno voi conoscerete che io sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me, e Dio nel suo popolo, lo stesso Dio. Egli rappresentava lì dove abbiamo parlato ieri sera. Dio scese, maiuscolo, S-I-G-N-O-R-E, Geova Giara, Geova Rafa, Geova Manasses, Elohim, l'Onnisufficiente, il Forte, il Pettoruto, tutti i suoi titoli e ogni cosa manifestato in un corpo umano che mangiò cibo umano e svanì dalla loro vista. Dio! E Gesù quando venne disse, come fu in quel giorno, così sarà. Dio! Quello è il kosher spezzato sotto la copertura, il pezzo rotto, non quello che prendono ma quello che è rotto. Perché non lo capiscono? Allo stesso modo, quando Gesù raccolse le pergamene e iniziò a leggere, egli lesse parte del versetto e lo lasciò, il resto, perché era solo per lui per quel giorno. Il resto del versetto riguardava la sua seconda venuta. Questo è il motivo per cui i giudei non lo capiscono, perché dovevano essere accecati. Non videro il loro Messia, eppure era presente. E ogni volta che prendono la loro Pasqua c'è di nuovo il kosher spezzato e non lo sanno. Lo chiese a un rabbino, disse, ci viene insegnato di fare così. Dissi, perché lo fate? Disse, non lo so, nessun altro lo sa. Vedete, una donna si vela il viso, ma non se ne rende conto, invece di venire a lasciare che suo marito sia il suo capo. Lei è il capo del marito. Quello è perversione. Ora, questo è l'atteggiamento americano, ma è così, kosher, spezzato. Poi notiamo ancora, volevo ancora far notare qui, nel dare un contesto ora prima di arrivare alla parte vera su cui vogliamo parlare stasera. Ieri sera vi ricordate che quando Abramo, il patto fu fatto con Abramo e la sua progenie dopo di lui. Ora c'era una progenie naturale di Abramo tramite l'atto di fede che la produsse, ma la vera progenie di Abramo era Cristo, la Bibbia che era la progenie reale di Abramo. Ora notate, Abramo prima della distruzione del fuoco nel suo giorno, ci fu un segno compiuto per Abramo, il suo gruppo eletto, e quello fu che Dio venne giù nella forma di un uomo, girandosi di spalla alla tenda da dove si trovava Sara, e disse cosa stava dicendo Sara nella tenda. E Gesù venne vicino e disse che ci sarebbe stata la stessa cosa alla fine dell'epoca. Ora, quello era Abramo. Quindi la sua progenie naturale, quando il Messia viene, e Simone venne a Gesù, ed egli gli disse che il suo nome era Simone, ed era il figlio di Giona, conoscendo il segreto del suo cuore, disse a Filippo, cioè Natanaele che Filippo portò, io ti vedevo quando eri sotto l'albero. disse alla donna al pozzo, hai avuto cinque mariti. E lei disse, Signore, vedo che sei un profeta. Vedete la fine della progenie naturale di Abramo? Ricevette quel segno e fu predetto dalla progenie reale stessa, Cristo, che la progenie reale alla fine dei loro giorni avrebbe avuto la stessa cosa. Adesso spero che lo comprendiamo. Lo cambiò, notate, Dio cambiò il nome di Abramo. Farò meglio a lasciarlo stare quando tornerò per un lungo risveglio. Ci addentreremo in questo. Egli dovette cambiare il nome dal suo nome terreno a un nome dato da Dio. Voi dite, cosa ha a che fare il nome di un uomo con qualcosa? Oh, fratello, se solo sapessi. Beh, uno di questi nomi moderni che abbiamo, non voglio nominarli perché urterà i vostri sentimenti, ma Dio ha nomi che significano cose, cambia l'intero corso. Oh, dite sciocchezze! Che dire di Giacobbe? Prima di diventare un principe davanti a Dio, dovette cambiare il suo nome da Giacobbe in Israele. È vero? Certo, Paolo. Saulo dovette cambiare il suo nome in Paolo. Oh, quanti potremmo nominarne? E dire che Dio ha cambiato il loro nome. Abramo in Abrahamo, Sarai in Sara, cambiando il loro nome. Oh, ma che benedizione entrare in una chiesetta con un gruppo eletto e mettersi a insegnare così, vedere gli alleluia nel cuore, quando vedete cosa fa Dio. Ora, ieri sera stavo spiegando su tra le righe e confermandolo. Voglio proprio toccarlo di nuovo prima di entrare nel mio testo. Così Dio cambiò Abramo da un vecchio rugoso, lui e Sara, in una giovane coppia. Cambiò il loro essere fisico prima che potessero ricevere il figlio promesso. L'ultimo segno che ricevettero fu la manifestazione di Dio nella carne. Poté leggere il cuore di una donna dietro di lui nella tenda. E la cosa dopo fu che i loro corpi furono mutati. Ora, ieri sera stavo facendo tardi e ho potuto percepire alcuni domandarsi di questo. Voglio portarlo ancora un po' più accurato. Ora, la prova di questo fu che, quando entrambi intrapresero quel lungo viaggio, erano stati assolutamente cambiati, e la Bibbia ha detto, erano entrambi attempati, e il corpo di Abramo era come morto, e il grembo di Sara era morto. Era giusto? Sappiamo che erano spenti, ma Dio li cambiò. Ora per dimostrarvelo che egli lo fece. Primo, perché quel filisteo, cioè non un... Sì, credo che un re filisteo si innamorò di Sara, una donna anziana, e lei era di bell'aspetto. Un'altra cosa, quando nacque Isacco e Sara e Abramo attempati, pronti a morire, poi vissero e Isacco si sposò quando aveva 40 anni, Sara morì e Abramo sposò una donna che dura ed ebbe 5-6 figli, credo che furono oltre alle figlie, oltre quelli, e qui 60 anni prima era come morto. Chetura, Chetura, sposò Chetura 50 o 60 anni dopo di quello ed ebbe 6 figli oltre alle sue figlie e 60 anni prima lui era come morto. Alleluia! Eccovi, la promessa di Dio è sicura. Amen! Oh, mi piace essa! Proprio a starsene da sole a leggere, oggi addentrato nei boschi leggendo, ho ricevuto qualcosa che voglio spiegare. Israele, il popolo di Dio, un giorno era giù in Egitto, venduto in schiavitù e non poteva farci niente nell'essere là. il grande piano predestinato di Dio li aveva mandati là. Aveva detto ad Abramo che avrebbero soggiornato in un paese straniero per 400 anni. E là diventarono come il resto del popolo ed erano schiavi. Se l'egiziano voleva violentare le giovani ragazze ebree, non si poteva dire nulla. Se volevano uccidere i loro giovani, li uccidevano. Non si poteva dire nulla. Erano schiavi. Gli gettavano pane ammuffito, lo mangiavano o facevano senza. Se si lamentavano, venivano uccisi. Che posto per il popolo di Dio! Ma un giorno, alleluia, Dio si ricordò della sua promessa ad Abramo. Gloria! Ora sto cominciando a sentirmi di nuovo religioso. Notate, Dio si ricordò della sua promessa ad Abramo e unse un profeta con una colonna di fuoco sopra di lui ed egli scese nel paese e iniziò a ricordar loro la promessa di Dio che non poteva venir meno e Dio era presente per rivendicare la sua parola. Esatto! Disse loro di un paese in cui scorreva latte e miele. Dio glielo aveva dato. Essi marciarono fuori dall'Egitto in base alla testimonianza di questo profeta con la colonna di fuoco sopra di lui perché era stato inviato e Dio aveva dimostrato che era con lui. Ora, quando arrivarono in un luogo chiamato Kadesh Barnea, quello era una volta il seggio del giudizio del mondo, Kadesh Barnea, e là avevano un guerriero in mezzo a loro di nome Giosuè, e la parola Giosuè in ebraico significa Geova Salvatore. E Giosuè il grande guerriero, ora ricordatevi, non avevano mai visto questo paese, ne avevano solo sentito parlare. Vedete il simbolo ora? Avevano solo sentito parlare del paese, avevano abbandonato tutto per andare in questo paese perché la parola del Signore era stata portata a loro e aveva confermato che erano in viaggio verso questo paese. Che simbolo della Chiesa in viaggio! Non sapendone niente, nessuno di loro era mai stato laggiù, ma Giosuè, quando si avvicinarono al confine, a Kadesh, il seggio del giudizio, dove il giudizio colpì Israele da uno che c'era stato ed era tornato indietro. E Giosuè attraversò il Giordano nella terra promessa e riportò le prove che era esattamente ciò che Dio aveva detto che era. E poterono gustare l'uva che era cresciuta in quella terra beata. Ora, era stato promesso a loro che avrebbero potuto avere una casa dove potevano essere liberi, potevano crescere i loro figli nella decenza e timore di Dio, avere una chiesa e così via. Come furono felici di attraversare in quel paese e avere questa casa dall'essere schiavi. Notate, ma quando attraversarono, vissero le loro vite, fu una cosa grandiosa, ma alla fine le colline vennero ricoperte di lapidi, divennero vecchi e morirono, vecchi e morirono, il popolo di Dio. Poi un giorno arrivò là un altro grande guerriero, il più grande di tutti loro, Geova Salvatore. Gesù venne e disse, c'è vita oltre la morte, perché nella casa del Padre mio vi sono molte stanze, se no ve l'avrei detto. Io vado ad apparecchiarvi il luogo e tornerò di nuovo ad accogliervi appresso di me. E questo grande guerriero venne al suo Kadesh Barnea, il seggio del giudizio per tutti noi, il Calvario. Là prese su di sé l'iniquità di tutti noi e attraverso il fiume del Giordano che noi chiamiamo morte. E il terzo giorno risuscitò come Giosuè, tornando dal fiume, portando la prova che un uomo che sia morto può vivere di nuovo. Ed egli disse: per rendere il vostro sicuro di voi, voglio che saliate lì alla città di Gerusalemme e aspettiate lì, io ve ne darò una caparra, vi darò la prova, l'acconto. E salirono alla città di Gerusalemme e attesero finché la vita eterna arrivò come un vento impetuoso che soffia. E oggi, dopo 2000 anni, abbiamo ancora quella prova che siamo passati dalla morte alla vita. Il nostro Giosuè ha portato indietro la prova e siamo in viaggio verso quella terra promessa, gustando i doni celesti di Dio che egli ci ha portato indietro. Notatelo, che meraviglioso! Guardate dove eravate una volta, ubriaconi. Ho incontrato un fratello oggi. Avevo uno strano presentimento di girare per una certa strada e andare in una direzione. Mi dimentico qual era il nome dell'uomo. Forse è qui nella riunione, ma se non c'è, Dio è stato buono con lui. È un indiano, mezzo indiano. Viene dalla Virginia. Lo Spirito Santo me lo aveva detto di non dirlo. Avevo fatto uscire mia moglie, ha detto: vai da questa parte e gira a quest'angolo. Sono andato laggiù. Oh, succede sempre. Aspetta, proprio qui. Allora ho aspettato là qualche minuto, ha detto: gira e risali da questa parte. E quando l'ho fatto, l'ho incontrato. Lui ha detto: fratello Branham, io ti conosco. Ha detto: sono venuto a Jeffersonville una volta a trovarti. E ha detto che io eri all'estero, ma era stato un bevitore nella sua vita. Ho preso la sua mano, lui non sapendo cosa stavo facendo, e aveva la cirrosi del fegato. Mentre stavo là tenendogli la mano, la vibrazione mi ha lasciato. Che cosa? Era guarito proprio là all'angolo della strada. Lo sentirete nella vostra città. Non so chi l'uomo è qui, non lo so se c'è lui, io non lo so. Ha detto che lui aveva voluto tornare a casa, penso che dovesse andare. Era un indiano, credo che avesse sposato una donna bianca e veniva dalla Virginia, e dimentico qual è il suo nome. Viveva qui intorno a Logar o qualcosa del genere ed era stato fino a Jeffersonville, ma ha avuto il presentimento di camminare fino all'angolo. Lo Spirito Santo ha detto: vai da questa parte. Oh Dio, abbi misericordia. Eccovi, potrei passare ore e ore a raccontarvi cose che ho visto accadere e compiuto così, perché Gesù, il nostro grande guerriero, è andato oltre, ha conquistato il paese, ha conquistato la morte, ha conquistato l'inferno, ha conquistato la tomba e risuscitato il terzo giorno, e ha detto: io sono colui che è stato morto ed è di nuovo vivente nei secoli dei secoli e ha le chiavi della morte e dell'inferno. Ecco il vincitore, da quando ha strappato il velo in due. Eccolo lì, come una vecchia sorella di colore, scusatemi amici miei di colore presenti, lei stava dando una testimonianza durante la riunione ed era molto meridionale nel suo parlare. Disse: beh, voglio dire a tutti qualcosa stasera. Disse: non sono certo quella che dovrei essere. E disse: non sono certo quella che voglio essere, ma una cosa so, non sono quella che ero una volta. Quindi era arrivata da qualche parte. E io dico: ecco, così stasera. Una volta eravamo perduti nel peccato e oggi, accettando la prova, la promessa restituita, la caparra sulla nostra salvezza eterna, siamo risuscitati dalla morte alla vita e vivendo al di sopra di essa. Cosa sarà quando avremo il pagamento completo e attraverseremo il fiume noi stessi in quel paese glorioso? Grande prova! Ora Abramo, dopo tutte queste cose meravigliose, fu messo alla prova dopo aver ricevuto la benedizione. Abramo fu messo alla prova. Ora lì è dove le persone falliscono. Ora ascoltate molto attentamente ora. Non mancatelo. La Bibbia ha detto che ogni figlio che viene a Dio deve essere castigato, punito, flagellato. E se non possiamo sostenere il castigo, diventiamo figli bastardi e non figli di Dio. Dimostra che la nostra fede non era ciò che abbiamo detto che era. Non abbiamo ciò che abbiamo professato di avere. Ora stiamo scendendo in un davvero buon calvinismo ora. Quindi dobbiamo osservarlo.
Every son that cometh to God must be chastened, chastised. The word whipping and cutting to pieces, knock every tree out from under you. See? Try and see if he is the son of God. Now, Abraham, after he received the blessing, was then afterwards tested.
Ora annotate, ogni figlio che viene a Dio deve essere castigato o punito. La parola lo flagella e lo fa a pezzi, butta fuori ogni credo da sotto a lui, vedete? Viene messo alla prova e vedere se lui è il figlio di Dio. Ora Abramo, dopo aver ricevuto la benedizione, fu poi dopo messo alla prova. Dove va a finire quel tempo? Non ho nemmeno finito il mio testo ed è ora di chiudere. Volete sopportarmi altri 15 minuti? Grazie. Siate riverenti. Abramo, guardate Noè. Prendiamolo solo per un momento. Non possiamo affrettarci, non c'è bisogno. Mai. Per cosa ci stiamo affrettando? Io sono proprio lento. Io non sono come uno di questi tipi che possono stare, possono proprio completarlo subito così. Io sono lento. Devo aspettare fino a quando lui me lo dà. Guardate Noè, dopo che Dio l'aveva fatto predicare 120 anni, proprio nel bel mezzo di un mondo scientifico più grande di quello che abbiamo oggi. Oh, certo, loro costruirono le piramidi, noi non sapremmo costruirle. Costruirono una sfinge, noi non sapremmo costruirla. Imbalsamavano i corpi per farli sembrare naturali, ancora oggi noi non sappiamo farlo. Avevano una tinta che potevano mettere nelle cose, così la colorazione per 4.000 anni non sarebbe mai cambiata. Noi non ce l'abbiamo. E ciò ha dimostrato che loro avevano una civiltà come quella che Gesù disse, come fu ai giorni di Noè. E Noè, in quel mondo scientifico che predica, una pioggia cadrà dal cielo perché la parola di Dio ha detto così. Noè era un profeta e quando vedete sorgere profeti è meglio che stiate attenti. Il giudizio è in arrivo. Così allora Noè che predicava e il popolo lo rifiutava, gli rideva in faccia. Posso immaginare che alcuni di loro abbiano detto, quello non ha la nostra approvazione scientifica. Immagino la stessa cosa, come è oggi. Dicono questo, giubilare e lodare Dio e piangere, e questa qui cosiddetta vita da santo rotolante e cose del genere, è tutto un'eccitazione emotiva. Non ha la loro approvazione scientifica, ma corrisponde alla Bibbia di Dio. Questa è la cosa principale. Notate, immagino che la scienza venne fuori e disse, guarda amico, guarda, sei piuttosto fuori di testa, guarda qui, abbiamo il radar, possiamo arrivare alla Luna o spedire uno Sputnik lassù, non c'è una goccia d'acqua tra qui e là. Ora, da dove verrà? Posso sentire Noè dire, Dio ha detto così, e se Dio ha detto che era così, lui è Giova Giara, può provvedere acqua lassù. Dio ha detto così, accadrà lo stesso. Qualcuno ha detto, prendete un uomo morente di cancro, l'ombra di un uomo, lui è qui, l'anno prossimo lui è un uomo di buona salute. Come è successo? Rimesso. Ho centinaia di quelle testimonianze, un uomo già morto, un dottore ha firmato una dichiarazione, è morto, morto da ore e ore, e Dio diede una visione e ora vive. Come? Non chiedetemelo, non lo so, ma Dio disse guarire i malati, risuscitare i morti, cacciare i diavoli, proprio così. Ogni volta che siete malati e Dio pronuncia la guarigione, voi proseguite proprio con il vostro medico, lasciate che lui ve lo dica. dica, quando state bene, vi darà questo? Gli darà una testimonianza. Quando dice, beh, è tutto sparito, dite, lode a Dio, grazie, dottore, per i suoi servizi, e continuate ad andare avanti, vedete? Proprio così. Notate, ora Noè disse, arriverà pioggia, il mondo intero spazzerà voi, gente malvagia. Ah, sciocchezze, abbiamo le nostre chiese, il nostro pastore non dice niente del genere, il vecchio è fuori di testa, sta costruendo un'arca lassù, pensi che qualcuno ci crederà? Un giorno Dio disse, ho ascoltato abbastanza loro scherno, sono pronto adesso, entra! Ed ecco arrivarono gli animali due a due, il maschio e la femmina del pappagallo, il maschio e la femmina del passero, il maschio e la femmina della capra, il maschio e la femmina della pecora, del leone, della tigre, tutto ciò che respirava sulla terra entrò nell'arca. Noè disse, questo è il vostro ultimo segno? E loro non vollero crederci. Vai su e vivi con i tuoi animali puzzolenti. Eccolo là, Noè, che ubbidisce a Dio. Non importa quello che dicesse il mondo, lui ascoltò Dio. Era un profeta, entrò nell'arca e Dio chiuse la porta dietro di lui. Ora posso immaginare alcuni dei credenti di confine che stavano seduti intorno e ascoltarono il messaggio di Noè e si avviarono per un pezzo, sapete, dissero, sai cosa? Quel vecchio potrebbe avere ragione, andiamo su e stiamone dintorni. Lui ha detto, comincerà a piovere quando quella porta si chiude. Dio gli ha detto che avrebbe chiuso la porta, che avrebbe piovuto. Andiamo su e stiamo nei dintorni e se comincia a piovere, busseremo alla porta, perché è un vecchio di buon cuore, aprirà la porta. Vedete, a volte si guarda il messaggero invece del messaggio. Dio chiuse la porta. Non importa quanto Noè fosse di buon cuore, fu Dio che chiuse e aperse tutto ciò che vuole. Fratello Branham, c'è un uomo seduto qui all'angolo, vai a guarirlo. Noi crederemo nella guarigione divina. Quello è il diavolo. Lo stesso disse quando gli misero uno straccio sul viso e lo colpirono sulla testa nella corte. Disse, se sei un profeta dici chi ti ha colpito ora. Noi ci crederemo. Egli non fa il pagliaccio per nessuno. Se sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane, se lo sei. Avrebbe potuto farlo, ma non fa il pagliaccio per nessuno. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Il clero diceva questo, vedete? Egli non fece il pagliaccio per nessuno. Egli faceva proprio come il Padre, gli mostrava e nient'altro. E quello che gli disse, San Giovanni 5:19, il figlio non può far nulla da se stesso, solo ciò che vede fare al Padre. Eccovi, notate, andremo su e staremo nei dintorni dell'arca. Se comincia a piovere, immagino che Noè disse, entrò nel primo livello, salì al livello successivo, gli uccelli, dalle cose striscianti, fino al prossimo ufficio, dalla giustificazione fino alla santificazione, gli uccelli, poi andò avanti da là, nel battesimo dello Spirito Santo, dove era la finestra, dove poteva entrare la luce. Sono salito nel cielo, mi sono seduto, disse, va bene famiglia, voi che siete venuti qui con me al mattino, si sta facendo tardi oggi pomeriggio, ora, adesso Dio ha chiuso la porta laggiù, al mattino ci saranno tenebre su tutta la terra, al mattino le piogge cominceranno a cadere e l'arca sarà trascinata via e Dio farà svilire ognuno di quei crudeli peccatori che non ha creduto al messaggio. Tutti loro aspettavano la mattina, dopo si alzò, guardò fuori, bello e luminoso, andò nell'arca, quanti sanno in che giorno entrò? Il 17 maggio, quando Noè aveva 600 anni, il 17 maggio, la Bibbia ha detto così, e quando entrò, il 17° giorno passò, sorse il sole più caldo che mai. Immaginerei loro di confine che dicono, ah, ve l'avevo detto che non c'era niente in questo, per cosa state tutti rimanendo lassù? Allontanatevi da quel ciarlatano. Beh, immagino che fosse giusto, ma vedete, c'è una linea divisoria che viene tracciata tra la fede e l'incredulità, e voi andate o da una parte o dall'altra, e c'è un tempo in cui si riceve l'ultima chiamata. Quindi il secondo giorno giorno che delusione fu per noi e la sua Chiesa, quando aveva detto a loro che Dio avrebbe distrutto il mondo. Ma sapete quanto tempo resistette? 7 giorni, non successe niente, messo alla prova! Poi l'ottavo giorno ci furono tenebre su tutta la terra, grandissime gocce iniziarono a cadere dal cielo, l'acqua iniziò a riversarsi e le fontane si ruppero, le strade si riempirono d'acqua, le persone bussarono alla porta, ma lui non riusciva nemmeno a sentirle, ed essa fu trasportata dalla corrente sopra il monte più alto e tutti senza l'arca perirono. Dio che mette alla prova Noè per vedere se avrebbe provato a uscire dalla finestra o qualcosa del genere. Dopo che egli aveva già fatto la promessa, Noè resistette. Questo è tutto. Quando avete la promessa e sapete che è una promessa, restate con essa. Abramo dovette essere messo alla prova. Restate con la promessa. Ora loro ricevettero il loro ultimo segno, poi il loro corpo fu cambiato e immediatamente il piccolo Isacco apparve sulla scena, un delizioso bambino ebreo. Immagino che dopo i suoi 8 giorni fu circonciso, come la giovane madre di 100 anni, come Abramo di 100 anni, cioè lei 90 e lui 100, come devono essere stati circa intorno ai loro 20 anni, rallegrandosi. Sì, questo piccolino, com'era dolce! E sapete, Dio disse, ora per far sì che il popolo nei giorni a venire, la progenie di Abramo, sappia, la vostra progenie sappia che mantengo la mia promessa, a chiunque si aggrappi alla mia parola, io gli darò una prova. Quando il bambino ebbe circa 14 anni, immagino piccoli capelli arruffati, graziosi occhietti, oh che padre e madre felici! Sapete come voi, genitori, siete con vostro figlio, un figlio unico! Allora Dio disse ad Abramo, ora egli non volle dirlo a Sara perché Sara era il vaso più debole. E così disse, Abramo, voglio che tu prenda questo ragazzino che ti ho dato, quello attraverso cui ti renderò padre di molte nazioni, e voglio che tu lo porti sul monte che ti mostrerò stasera in una visione, e là uccidilo, distruggere l'unica speranza che c'era che lui diventasse padre di nazioni perché Dio mantenesse la sua parola. Dio aveva detto ti rendo padre di nazioni e gli ha aspettato ora tutti questi anni fino a quando ha 100 anni, 114 anni, ed ecco il ragazzino ora, è l'unica prova che che manterrò la mia parola, sali e distruggila, ti renderò ancora padre di nazione attraverso questo figlio. E Abramo disse, non stette in dubbio alla promessa di Dio, sapeva di averlo ricevuto come uno dai morti, sapeva che se Dio aveva promesso così, poteva risuscitarlo dai morti. E allora, siamo noi la progenie di Abramo? E un solo piccolo errore teologico può farsi strada per essere popolari con il resto degli uomini e delle donne, ci andate invece di stare con la parola. Vergognatevi! Qualche grande organizzazione, cosa significa per Dio? Egli la spazzerà via così, egli è lontano da questo, lo è stato da quando si sono organizzati, ognuno di loro, e lo sarà sempre, non i singoli lì dentro, ma il sistema organizzativo è contro Dio. Ogni chiesa che sia organizzata è la madre, cioè una figlia dell'organizzazione cattolica. La Bibbia ha detto così, Apocalisse 17, la vecchia meretrice e le sue figlie prostitute. È esattamente così. L'abbiamo fatta sedere proprio qui ora sulla nostra nazione. Vergognatevi voi bravi democratici che avete venduto i vostri diritti di primogenitura. Va bene, lo lasceremo stare fino a quando non ritorno. Notate, sono in ritardo. Il vostro Cristo non significa per voi più della vostra politica? Dovreste fare ciò che Abraham Lincoln disse. Va bene, notate, andiamo avanti. Ora Dio disse, prendi il piccolo, portalo lassù in cima alla montagna. Ora, voi volete sapere se Abramo era giovane o no? Fece un viaggio di 3 giorni con il figlio, con la legna, con il servo e l'asino. Ora, qualsiasi uomo normale, una volta io pattugliavo le linee elettriche, camminavo quando ero guardia caccia e posso camminare facilmente 30 miglia al giorno e abbiamo i veicoli a benzina, li chiamiamo noi, ma quegli uomini il loro unico mezzo di trasporto è a piedi o cavalcare un asino. E qui stava con loro un asinello lento e noi possiamo superarlo e lui era qui un viaggio di 3 giorni e poi alzò la testa e vide la montagna ancora lontana. Deve essere stato a circa 100 miglia dalla civiltà, nel lontano deserto. Ora ascoltate e notate. Allora prese la legna e la mise sulle spalle di Isacco, la croce, il figlio di Dio anni dopo, e Isacco trasportò la legna sul colle su cui sarebbe stato messo come sacrificio, prefigurando. Se Dio prefigurò questo appuntino, la moglie di Lot, non giratevi a guardare indietro verso le cose del mondo. Tutti quei simboli e ombre sono perfetti. Vedete? Ricordatevi di Eva, ricordatevi della moglie di Lot, ricordatevi di Lot stesso. Voi uomini, ricordatevi, Adamo cedette a sua moglie, Lot allo stesso modo. State attenti, ve lo sto proprio dicendo come fratello, è più tardi di quanto pensiate. Notate il piccolo Isacco che sale sul monte e si insospettì e si guardò intorno e disse: Padre mio? E lui disse: Eccomi, figlio mio. Disse: Ecco la legna ed ecco tutto, ogni cosa, il fuoco. Ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Ascoltate, quel vecchio papà, senza un tremolio nella voce, disse: Figlio mio, Dio si provvederà il sacrificio, il suo unico figlio che va al macello. Ma quel vecchio cuore fedele sapeva che Dio non può mentire. Così la progenie di Abramo oggi, com'è possibile, fratello Branham? Dio si provvederà. Come ci riuscirà? Non lo so, ma egli è Geova Giara. Salì in cima al monte, rotolò la pietra, mise la legna sopra le pietre e l'accese con il fuoco. Disse: Isacco, figlio mio, girati. Prese la corda dalla sua vita e gli legò le mani e i piedi. Isacco, obbediente, come fu Cristo alla morte. Lo mise sul blocco, mise la mano nel fodere e tirò fuori il grosso coltello. Lo affilò varie volte guardando verso il cielo. Non istette in dubbio per incredulità intorno alla promessa di Dio, anzi fu forte, sapendo che lo aveva ricevuto come uno dai morti. Pienamente certo che se Dio aveva detto così, che lui lo facesse, egli avrebbe potuto risuscitarlo dai morti. Così Abramo e così la sua progenie dopo di lui. Se quella era la progenie naturale, cosa dovrebbe essere la progenie reale? Non stare in dubbio, ciò che Dio dice, Dio lo farà. Sapendo questo, lui era pienamente certo che ciò che Dio aveva promesso, Dio era in grado di fare. Affilò il coltello, gli occhietti scuri del piccolo Isacco che guardavano quella grande lama affilata mentre scorreva su la pietra, lo afferrò dietro, gli tirò indietro i riccioli dal viso, gli tirò indietro il piccolo mento, lo sollevò e le lacrime gli scorrevano sul viso in quel modo, sapendo e non stette in dubbio alla promessa di Dio. Sollevò la mano per affondare il coltello nella gola del suo proprio figlio e quando lo fece la voce di Dio chiamò e gli afferrò la mano, disse: Abramo, Abramo, ferma la tua mano. Adesso so che mi ami. Cosa stava facendo lui? Stava dando una testimonianza alla progenie di Abramo dopo di lui. Ferma la tua mano, non fare del male a questo fanciullo. So che mi ami. E in quel momento Abramo udì qualcosa dietro di lui e guardò, e c'era un montone, che è una pecora maschio catturata dalle corna nelle erbacce e nei cespugli. E Abramo andò e prese il montone e l'uccise al posto di suo figlio. Da dove venne quel montone? Lui a 100 miglia dalla civiltà. Beh, le bestie selvagge l'avrebbero ucciso se fosse stato laggiù. Certo, è un animale domestico. Da dove venne? E inoltre è su, in cima alla montagna, dove non c'è erba o acqua. E Abramo raccolse pietre tutti intorno. Dov'era? Per fare l'altare. Da dove venne? Non era una visione? Sanguinò, una visione non sanguina. Alleluia! Geova Giada si era provveduto un sacrificio. Quando Dio è preso in parola, è in grado di provvedere qualsiasi cosa di cui abbia bisogno. Dio, Geova Giara, e ancora Geova Giara stasera, ha già provveduto un sacrificio, ha provveduto una chiesa, ha provveduto un messaggero, lo Spirito Santo, egli è qui, ora, Geova Giara. Il Signore si è provveduto una Bibbia, uno spirito, una chiesa, un messaggio, un messaggero. E l'ora è qui adesso che la chiesa sia rapita e portata a casa. Geova Giara provvederà i mezzi per prendere la chiesa da questo mondo con il trasformare questi nostri deboli corpi e portarli in gloria. Geova Giara, come avverrà in un giorno moderno come stiamo vivendo, che ci saranno queste cose? Billy, mio figlio, dovunque sia io, siamo stati in India proprio di recente e presi un giornale. Quando scesi dalla nave, migliaia stavano là con ghirlanda mucchi. Quando arrivammo a Motel Thai, avevano un giornale messo là in inglese e vidi un grande articolo sopra, diceva, deve essere un segno che il terremoto è finito. Qual era la faccenda? Beh, circa 3 o 4 giorni prima del grande terremoto di cui avete letto, tutti gli uccellini che vivevano nelle rocce in India non hanno recinzioni come quelle che abbiamo in California, agli Stati Uniti. Costruiscono le loro recinzioni dalle pietre che raccolgono e gli uccellini vi costruiscono dentro il loro nido. Fanno grandi torri e gli uccelli vi costruiscono dentro i loro nidi. E tutti gli uccelli, in un paio di giorni prima che il terremoto arrivasse, volarono via dai muri. E la sera nel bel mezzo della giornata, quando faceva caldo, le pecore e il bestiame stavano sotto l'ombra del muro e della torre per tenersi fuori dal sole bollente. Ma per 2 giorni il bestiame e le pecore non arrivarono mai al muro. Rimasero fuori in mezzo al campo e si appoggiarono l'uno all'altro per conforto. Poi arrivò il terremoto, fece crollare quei muri e poi gli uccellini iniziarono a tornare indietro, il bestiame dal campo. Che cosa fu? Lo stesso Dio che poté chiamare le pecore e il bestiame e gli uccelli nell'arca mostrò che egli è lo stesso Dio oggi che può chiamare via i suoi animali. E se egli può guidare un animale per istinto, quanto più dovrebbe la Chiesa di Dio allontanarsi da questi grandi muri fatti dall'uomo e dottrine delle chiese. Babilonia cadrà uno di questi giorni. Geova Giara si è provveduto un luogo di riposo per voi. Volate via dalle torri del mondo. Volate via dal fascino di Hollywood. Le chiese stanno provando a simularle, a brillare. Il Vangelo non brilla, Hollywood brilla, il Vangelo arde. Hollywood brilla di fascino, la grande chiesa brilla di istruzione e la chiesa del Dio vivente arde di umiltà e dolcezza dello Spirito Santo. c'è molta differenza tra ardore e splendore. Egli è qui, ora Geova Giara si è provveduto. Il Dio può da queste pietre far sorgere dei figlioli ad Abramo. Se le denominazioni non lo accetteranno, Dio può portare i suoi figli dalle strade, prostitute fuori dalle locande, può far sorgere tutto ciò che vuole. Ma se Dio ha provveduto un messaggio, c'è qualcuno da qualche parte per riceverlo. Geova Giara, il Signore si provvederà un messaggio, il Signore si provvederà un messaggero, il Signore si provvederà a modo suo, i segni per la Chiesa, non unendosi, mettendo i propri nomi sui registri. Sentiamo così tanto oggi sulle decisioni, così tante decisioni. A cosa serve accumulare pietre se non si ha un muratore lì per tagliarle e modellarle in figli e figlie di Dio? A cosa serve avere grandi denominazioni accumulate a migliaia se qualcuno non è lì con la spada di Dio a due tagli per modellarli in veri figli di Dio? Tanto vale lasciarli dove sono. Amen! Dio, non metodista, non come battista, cattolico. Dio si è provveduto un coltello per modellare i figlioli di Dio, figli di Dio. Amen. Geova Giara, il Signore si provvederà e si è provveduto. Credetegli e vivete. Chiniamo il capo solo un momento. Dio benevolo, il Dio sempre vivente, sii misericordioso ora con noi e donaci la tua grazia. Siamo indegni, Padre, di qualsiasi cosa che tu vorrai fare per noi, ma non confessiamo di essere degni, ma stiamo solo ascoltando una chiamata da parte di Dio. Preghiamo, Padre, che ci modelli stasera in pietre che si adatteranno al Tempio di Dio per la grande venuta del Signore Gesù al suo Tempio. Concedilo, Padre. Perdona noi, peccatori, delle nostre mancanze. Rivelaci la Tua parola. Mostraci la via per camminare. Insegnaci, oh Padre Dio, che possiamo riceverla, e se contrario alla parola sappiamo che è l'insegnante sbagliato. Lo Spirito Santo è il nostro maestro, egli ha scritto la parola e non insegnerebbe altro che la parola, e preghiamo che ce lo manifesti stasera nel nostro cuore. Concedilo, Dio. Ora con il capo chino, gli occhi chiusi, la grazia di Dio riposi su di noi e la mia preghiera umile e sincera. Credete soltanto ora, non dubitate. C'è qualcuno nell'edificio, il che io so che c'è, uomini e donne che non lo conoscono, che non hanno mai accettato il suo sacrificio provveduto, il Signore Gesù come vostro Salvatore? Non lo conoscete? Potreste pensare a livello intellettuale di conoscerlo, ma uno non può vedere Dio finché non è nato di nuovo. Vedere non significa, voi non vedete con gli occhi, guardate con gli occhi. Vedere significa capire. Avete guardato dritta essa e avete detto, io non lo vedo. Volete dire che non lo capite, non saprete mai di cosa stiamo parlando fino a quando non sarete nati di nuovo. Voi che non avete mai avuto quell'esperienza, ora con il capo chino e gli occhi chiusi, vorreste alzare la mano e dire, fratello Branham, ricordati di me in preghiera stasera. Credo che stiamo ricevendo il nostro ultimo messaggio. Il giorno sta volando via rapidamente e vedo che ciò che hai detto nella Bibbia è vero. Perché ho letto la Bibbia, credo che sia l'ora che dobbiamo venire adesso. E per me, sto prendendo la mia posizione ora per Cristo. Dio ti benedica, 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 Dio benedica te, te, bene. Su nella balconata le mani, alzate solo la mano, dite, ma io come disse Giosuè, ma io e la mia casa serviremo il Signore. Va bene, qualcun altro? Sto proprio aspettando. Dio ti benedica, lì dietro, vedo la tua mano. Dio ti benedica lassù, Dio ti benedica, egli ti vede su nella balconata. Dio ti benedica lassù, Signore, la cosa più grande che tu abbia mai fatto nella tua vita, proprio nella balconata centrale. Qualcuno alzi la mano là, forse non ho visto una mano là, potrebbe qualcuno in quella balconata centrale di sopra, alza la mano e di fratello Brana, per me, io sono, voglio servirlo, io sono sincero. Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica quel piccolo uomo nella balconata a destra. Qualcuno alzi la mano lì e dica, fratello Branham, io per me so che è giusto, io sono, non conosco Dio, ma voglio conoscerlo, voglio essere sicuro, vedo che non posso permettermi di rischiare, non potrò mai più tornare indietro. Il lato su cui l'albero pende e il lato su cui cade, la scrittura lo dice. Non cadete nella direzione che è il lato sbagliato, potete sistemarlo stasera. Ricordatevi, finché c'è un'eternità e non ebbe mai inizio e non finirà mai, ma ne diventate parte, soffrirete o vivrete nella gioia. Come fate a sapere che vivrete fino a quando arriverete a casa? Dite, sono davvero giovane. Ho appena ricevuto un messaggio poco fa, una signorina nel mio stato aveva proprio sbagliato strade, aveva iniziato a fumare sigarette, le era stato detto di Dio, ma non aveva voluto ascoltare. Aveva 16 anni, stava venendo dalla sua, no, 18 anni, veniva proprio da una preparazione di scuola superiore ed è stato detto che cercava di agire bene, ma si era instradata con il gruppo sbagliato. Un fulmine l'ha uccisa all'istante. Proprio di recente un uomo di colore a Streetport si alzò e disse, non esiste una cosa come Dio. Bestemmiò davvero, disse, loro non sono altro che un mucchio di santi rotolanti. Un fulmine lo ha ucciso, lo hanno portato alla tomba e quando stavano seppellendo quell'uomo è arrivata là una nuvoletta e un fulmine ha colpito la bara e lo ha fatto saltare proprio fuori dalla bara. Geova Dio si adira, so che è un buon Dio, ma è anche un Dio di giudizio. Egli guarda ancora, sa, se siete senza Dio, alzate la mano, dite, ricordati di me, fratello Branham, mentre preghi. Dio ti benedica, signora, Dio ti benedica, figliuolo, proprio così, vieni avanti. Dio ti benedica, proprio così, giovanotto. Dio ti benedica, lì dietro. Voi chiedete a Dio Onnipotente. Nostro Padre Celeste, ora li hai visti. Sai che ci sono 20 o 30 mani che sono state alzate, che ti vogliono come loro, Salvatore, Dio. Concedi questo proprio ora. Io do loro questa parola. Tu stesso hai detto, chi ode la mia parola, ho fatto del mio meglio con essa, Signore. Che ode le mie parole e creda a colui che mi ha mandato a vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Che cosa meravigliosa pensarlo! Se cuori sinceri dietro quelle mani che intendevano davvero questo, qualcosa è appena accaduto. Ora tu hai detto, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio e ai santi angeli. Fagli sapere che sei qui, Signore. Prego che tu lo conceda. Ascoltaci. Noi siamo tuoi servi, Signore. Nel nome di Gesù. Bene, alzate la testa. Credete che egli sia Geova Giara? Credete che siamo nei giorni, come fu ai giorni di Lot, i giorni di Noè? Ricordate l'ultimo messaggio? C'è qualcuno qui per la prima volta? Alzate la mano. Molti. Immagino che il fratello Borders ve lo abbia spiegato. Avete sentito parlare della riunione prima? Cosa succede? Alzate le mani se sì. Se non l'avete mai visto, ne avete solo sentito parlare. Va bene. Ora sono un estraneo per la gente di qui. Alcuni di voi hanno problemi. Pregate Dio e dite: Dio abbi pietà di me, sono malato. Il fratello Branham non mi conosce, ma ho sentito che tu sei un sommo sacerdote che può essere toccato dal sentimento delle nostre infermità. Quanti lo sanno? Ed egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lo sapete? Bene, ora, se egli è lo stesso sommo sacerdote, come agirebbe se lo toccaste? Nello stesso modo in cui fece quando la donna con il problema di sangue lo toccò. Si girò e le disse qual era il suo problema di sangue e le disse che la sua fede l'aveva salvata. È giusto? Egli è lo stesso stasera? Se potete credergli allo stesso modo in cui egli era allora. Gli credete in quel modo? Ora guardate da questa parte verso di me, come dissero Pietro e Giovanni alla Porta Bella. Guarda a noi! Non era guardare a loro per qualcosa, ma guardare cosa stavano dicendo. Iniziamo da qui, da qualche parte. Guardate da questa parte e credete con tutto il cuore e dite: Signore Gesù, io credo in te e voglio toccare la tua veste. Parla al fratello Branham e fagli sapere qual è il mio problema. Crederò in te se lo farai. Vorreste farlo? Ora ecco una cosa audace. Come oserei fare una cosa del genere? Ci sarebbe qualcosa che non va in me a fare una sfida del genere. Ho sfidato questo davanti a 500.000 di persone in una volta. Non sapevo nemmeno parlare la loro lingua. Ma egli non mi ha mai deluso. Perché? Lo ha promesso. Questi sono gli ultimi giorni e lui ha promesso questo ed eccolo qui. So, amici, che avete avuto molto di che ferirvi. Avete avuto molta imitazione carnale, ma lasciate proprio che vi dica una cosa. Non per un mio vantaggio, ma a vostro vantaggio. Lo hanno sempre, ma Dio non ha mai due sulla terra nello stesso momento. Mai avuto. Ma ricordatevi semplicemente, ci sono molte imitazioni, ma c'è un vero Dio, c'è un vero Spirito Santo, c'è un vero messaggio di Dio, ed è che Gesù Cristo è morto per i peccatori, è risuscitato dai morti ed è tornato indietro nella persona dello Spirito Santo per fare la stessa opera nella Chiesa che ha fatto quando era qui. Ora, la parola di Dio non dice questo? In Ebrei ha detto al quarto capitolo, la Bibbia ha detto che la parola di Dio è più acuta, più efficace di una spada a due tagli che giunge fino alla divisione, cioè taglia sia andando che venendo e anche fino al midollo delle ossa, è giudice dei pensieri e delle intenzioni del cuore. È giusto? Questa è la ragione per cui Gesù poté stare davanti al pubblico e dirlo a loro. Quei farisei dissero: egli è Belzebub. Gesù si voltò. Loro non lo dissero ad alta voce, ma lui glielo disse. Questa è la ragione per cui può dire alla donna del suo problema di sangue, dire alla donna che lei aveva i mariti, e quando lei lo fece, allora egli disse: beh, questo è il segno del Messia. Voi vedete ora il ritorno, l'apparizione del Messia tra la gente. È lo Spirito Santo che prepara la Chiesa. Voglio che giriate la testa. Vedete quella piccola donna che si sta allungando lì, sollevandosi, seduta proprio qua giù. Vedete quella luce su di lei? Lei soffre di pressione alta, proprio così. Ha un vestito blu, ha praticamente gli occhiali sul viso. Per l'ultimo secondo due ha provato una strana sensazione di calore intorno a lei, proprio così. Ora la tua pressione alta che ti ha infastidito così tanto ti ha lasciata. Lo accetti? Alza la mano se sì. Che cosa ha toccato il sommo sacerdote? Adesso andate, chiedete alla signora. Non l'ho mai vista in vita mia. Non conosco niente della donna, ma è vero. Stavo guardando quella luce mentre si muoveva su questo uditorio. È andata proprio sopra ed è tornata indietro. Una luce splendente.
arthritis.
Credi? Artrite, problemi alla vescica, complicanze, nervosa, debolezza, proprio così. Non sei di qui, un posticino chiamato West Point. Esatto, credi che Dio possa dirmi chi sei? Signorina Hardwick, esatto, se è giusto, alzati in piedi, ti ha lasciata, Gesù Cristo ti sana. Credete? Le persone stanno guardando verso dietro per questo. Qui sta seduta la signora, proprio qui, guardate. Quella luce si sta ancora trattenendo su di lei. Non la vedete? Eccola, guardate. Eccola, con quell'uomo seduto proprio lì a guardarmi. Artrite. Credi con tutto il cuore, Dio farà stare bene anche te, Signore. Noi siamo estranei, ma non a Dio. Questa signora proprio qui dietro soffre di mal di testa. Dio fa che non lo manchi. Oh Dio, per favore. Signorina Morton, credi nel Signore Gesù Cristo. Ti ha guarita da quel mal di testa. Vedete, egli non ha voluto lasciarla passare. Voglio chiederti qualcosa. Ieri sera, quando ho parlato con qualcuno nell'edificio del loro mal di testa, hai avuto una sensazione davvero strana e ti stavi chiedendo se eri tu o no. Non è vero? Alza la mano. Non ti sto leggendo la mente, ma ti sto dicendo cosa hai pensato. Esatto, oggi egli voleva essere sicuro che eri tu. Ti lascerà ora. La tua fede ti ha salvata. Alleluia! Guardate, questa signora seduta qui con un vestito a scacchi. Hai un biglietto di preghiera, signora? Controlla il tuo. Credi che l'ernia ti lascerà? Sarai sanata? Sì? Alza la mano se questo è il tuo problema. Va bene, credi con tutto il tuo cuore e sii guarita. Vedi cosa è per me? La signora proprio alle sue spalle ha alzato la mano con un piccolo... No, la seconda, lì dietro, con un vestitino verde che soffre di problemi al cuore. Sì, credi che Dio ti sanerà? Ottimo, grandioso. E glielo farà se crederai. Una signora, la seconda da te, la signora Dillman, lì. Se credi che Dio ti guarirà da quel disturbo allo stomaco. Signora Dillman, credi e avrai il tuo stomaco. È uno stomaco nervoso. Ti ha accompagnato per molto tempo, specialmente dopo che ti è arrivata la menopausa. Hai avuto molte cose che ti hanno causato molti problemi, ma è tutto finito ora, se quelle cose sono vere. Agita la mano verso le persone in modo che possano vedere. Se ti suona strano, continua ad agitare la mano. Gesù Cristo ti sana. Credete? Che cos'è? Geova Giara, il Signore si provvede un sacrificio. Adesso tutto l'uditorio mi diventa piuttosto come offuscato. Geova Giara ha provveduto un sacrificio per ognuno di voi. Lo credete? Ora voi qui che avete alzato la mano, venite quassù e state qui solo un minuto. Volete farlo? Geova Giara ha provveduto un sacrificio. Avete sollevato la mano che l'avete creduto. Avete visto qui e sapete, impossibile è qualcosa. Guardate queste persone, quanti sono stati chiamati? Non lo so ora, forse 7, 8, 10, qualunque cosa sia che sono stati chiamati. Potrebbe proprio continuare ad andare avanti. Ma mentre ho forza, voglio che veniate, accettiate Cristo come vostro Salvatore. Volete alzarvi ora e venire mentre cantiamo? Sto venendo, Signore, venendo ora a te. Volete alzarvi ora e venire qui? Voi che avete alzato la mano poco fa e state intorno all'altare qui e mostrate che non vi vergognate di Cristo. Siete nella sua presenza. Venite ora e dimostrate alle persone che lo intendete davvero sul serio, che volete essere ricordati da Dio e l'avete accettato come vostro Salvatore. Venite ora mentre tutti stiamo in piedi e cantiamo. Sto venendo, Signore, venendo ora a te. Lavami, purificami nel sangue che scorreva dal Calvario. Venite fuori ora, venite proprio qua giù, stiamo per pregare. Non sarete mai un po' più vicino a lui quando ve ne andrete? Venendo ora a te, lavami, purificami. Venite proprio giù dalla balconata, proprio così. Venite proprio giù, state proprio qui, siate un... Ora, egli disse, se mi riconoscerete davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio. Ma se vi vergognate di me, io mi vergognerò di voi. Ricordatevi la Bibbia dalla Genesi ad Apocalisse. Venite ora, giovani e vecchi, volete venire? Membro di chiesa o no, venite ora, volete? Accettate Cristo mentre siete nella sua presenza. Sto venendo, Signore, venendo ora a te. Lavami, purificami nel sangue che scorreva dal Calvario. Continuate proprio a cantare. Ascoltate, credete che io sia suo profeta? Non l'ho confessato prima. Credo di stare con persone che capiscono e sanno cosa sto cercando di portarvi. C'è gente qui che professa il cristianesimo, dovrebbe essere proprio qui. Venite, non volete? Permettetemi di chiedervi, come ci riuscirete mai? Non riceverete più un altro segno, è questo, così dice il Signore. Farebbe un profeta di Dio un'affermazione del genere se non fosse vero? State ricevendo il vostro segno più grande e il vostro ultimo segno prima dell'apparizione di Cristo. Venite! La ragione per cui sto dicendo queste cose, non ho mai detto questo in nessun'altra riunione. Sento che proprio qui è l'occasione che accada qualcosa. Ecco perché sto dicendo nel modo in cui sto dicendo. Credo che capiate voi, non ve ne andreste in giro a fare una sorta di culto, a dire il fratello Branham è un Dio o qualcosa di simile. Voi capite di cosa sto parlando? Venite ora, venite, che io vi persuada nel nome di Cristo. Venite! Voi che non sapete dove vi trovate, non ne siete sicuri, solo un intellettuale o una specie di emotivo. Avete gridato, avete pianto o avete avuto una specie di sensazione. Non provate ad arrivarci con quello. Ricordatevi, ve lo dico nel nome del Signore, che siete perduti, miseramente perduti e non lo sapete. Non correre il rischio, amico. Sto solo seminando semi e tirando la rete. Dio porta la crescita. Io non lo so. Chiniamo il capo, vediamo se egli non vuole dirmelo. Lo sentite? Venendo ora a te, investigate il vostro cuore. Lavami, purificami nel... Membri di chiesa, se io stessi lì e avessi solo un'esperienza di appartenenza alla chiesa, mi farei strada qui proprio il più veloce possibile. Ricordatevi, lo Spirito sta rendendo testimonianza che siamo alla fine. La scienza ha detto sono 3 minuti a mezzanotte. Il messaggio e la Bibbia dicono, eccola l'ultima cosa. Il risveglio sta finendo, la porta si sta chiudendo. Sarete fuori a bussare e non potrete entrare. Venite! Dio ti benedica, signorina. Ora, l'hai visto? Sto venendo.
Signore, venendo ora.
Dio ti benedica proprio così, Signore, questo è il modo. Venite giù dalla balconata, venendo per le file. Qui è la parola, qui è la prova, c'è lo spirito, c'è il testimone. E qui arrivano le persone per dimostrare che siamo qui al tempo della fine.
Sto venendo, Signore, venendo ora a te. Lavami, purificami nel sangue che scorre dal Calvario. Sto venendo, Signore,
aspettando, chiamando alcuni dentro, non volendo che alcuni periscano, che tutti possano venire a penitenza. Venite, disse a me, se avete avuto un dubbio nella mente. Dovete essere sicuri, amici, la fede è perfetta.
Dal Calvario, Signore, venendo ora.
Parecchi, da 50 a 75 persone si sono radunate intorno. Ora venite, lasciate il resto che deve venire. Sto trattenendomi ancora un po' adesso, perché domani sarà sulla guarigione divina. Lo Spirito Santo mi ha parlato poco fa. Non chiamare quella fila, chiama l'altare. Io obbedirò e farò come mi dice. Conosco di meglio che non farlo.
Sto venendo ora a te, lavami, purificami nel sangue che scorreva dal Calvario.
Con il capo chino ora mentre stiamo aspettando, oh Dio, fa che lo Spirito Santo entri in questi, quelli che vogliono venire davanti all'altare, portando le persone ora alla benedizione, e possa il Signore Dio concederlo. Lo Spirito di Dio che parla. Fatevi avanti, avvicinatevi adesso tutti, ogni anima dal peccato oppressa, c'è misericordia col Signore, venite ora, vengono sotto il fiotto purificante, perdono ogni macchia di colpevolezza, c'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele. Con riverenza sentite quella pace sulla riunione ora. Che cos'è? È morte, morte per i peccatori. Ora operatori personali si fanno avanti vicino a loro ora. È morte, queste persone stanno morendo. Le Bibbie sono fuori, stanno spiegando. Morte sta girando intorno all'altare e nuova vita verrà dopo la morte.
C'è una fonte piena di sangue tratto da...
Oh, come lo vorrete sentire quel giorno? Il giorno in cui il vostro polso cessa di battere?
E i peccatori immersi sotto quel fiotto perdono ogni macchia di colpevolezza. Perdono ogni macchia di colpevolezza.
Ecco, giovanotto, sia benedetto il tuo cuore. Ecco cosa lui stava aspettando.
E i peccatori immersi sotto quel fiotto perdono ogni macchia di colpevolezza.
Ora i cristiani che sono istruiti, vengano mentre cantiamo la prossima strofa. Il ladro morente si rallegrò a vedere quella fonte al suo tempo. Lì possa io, benché vile come lui, lavare tutti i miei peccati. le persone che istruiscono ora si avvicinino. Voi che non avete il battesimo dello Spirito Santo, avvicinatevi ora. Non sapete cosa potrebbe fare Dio adesso fra un minuto. Venite ora mentre cantiamo la prossima strofa, ora. Il ladro morente si rallegrò, la parola resa manifesta, fonte al suo tempo. Oh, va bene, spostatevi in fuori ora, venite mentre l'acqua è agitata. Io è vile come lui. Lavare tutti i miei peccati. Lavare tutti i miei peccati. Lavare tutti i miei peccati. Ecco, operatori, venite proprio dentro. Tutti quelli che si fanno avanti ora per l'agitare dell'acqua, venite proprio su. Vile come lui, lavare tutti i miei peccati. Ora voi che volete pregare, avvicinatevi ora e preparatevi. Noi crederemo che Dio riconoscerà questo. Deve, lo stesso Dio che può discernere il pensiero del cuore. Ricordatevi, Gesù lo fece solo una volta in una città, ma disse: più di questo farete voi? Vedete, provò che la sua scrittura era giusta. Entrate adesso, preghiamo tutti ora per queste persone che sono qui. Ogni persona che sa come pregare. Quanti cristiani nati di nuovo sono nell'edificio? Alzate la mano. Ora alziamo tutti le mani e ringraziamo per queste persone. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo per queste persone, sono tue, vengono per confessare, vengono per morire a se stessi al peccato, stanno tornando nuove creature in Cristo. Satana, hai perso la battaglia, Dio è Geova Giara, il Signore ha provveduto un sacrificio, provveduto un popolo, provveduto una chiamata all'altare, provveduto il messaggio, provveduto grazia, e Satana ha perso la battaglia, nel nome di Gesù Cristo ha perso la battaglia.